Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto. Grazie per essere ancora una volta dall'altra parte per ascoltare quanto vi sto per dire. Bene, siamo così al primo appuntamento della settimana, ma prima di scoprire il nuovo capitolo di oggi, diamo uno sguardo veloce a quanto abbiamo visto l'ultima volta, vale a dire venerdì. Abbiamo parlato di due miracoli, fatti da Gesù ovviamente, nei territori dei gentili. Gesù ha scacciato un demonio da una ragazza e poi Gesù, abbiamo letto, ha guarito un sordo. E così possiamo parlare di questo capitolo 8 del Vangelo di Marco. Benché siamo in un nuovo capitolo, la prima parte degli eventi descritti da Marco, cioè la moltiplicazione dei pani, avviene ancora nella regione della Decapoli, cioè in terre non giudee. Dopo questo miracolo vediamo che Gesù ritorna in Galilea, dove i farisei lo confrontano di nuovo. Poi gli amici di un cieco chiedono a Gesù di guarirlo, e vediamo Pietro che fa la sua dichiarazione di fede a Cesarea di Filippi. In questo periodo troviamo ancora Gesù che si sposta molto. La distanza percorsa è notevole, e dobbiamo ricordarci che a quei tempi ci si spostava a piedi. Come vedremo nel passo che segue, molte persone lo avevano seguito in questo tragitto. Viene infatti menzionato che alcuni di coloro che erano presenti alla moltiplicazione dei pani lo avevano seguito per 3 giorni. Ma ora andiamo al testo. Leggeremo dal versetto 1 al 10. In quei giorni c'era di nuovo una folla grandissima, e poiché non avevano da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «Io ho pietà di questa gente, poiché da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa a digiuni, verranno meno per via, perché alcuni di loro sono venuti da lontano». I suoi discepoli gli risposero: «Come si potrebbe mai saziarli di pane qui, in un deserto?» Egli domandò loro: «Quanti pani avete?» Essi dissero: 7. Egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra, e presi 7 pani, dopo aver reso grazie, li spezzò e diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla, ed essi li distribuirono. Avevano anche pochi pesciolini, ed egli, dopo aver detto la benedizione, comandò di distribuire anche quelli. Tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si raccolsero 7 panieri. Erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li congedò, e subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. In riferimento a questo miracolo, la moltiplicazione dei pani, è stato insinuato che questa seconda moltiplicazione dei pani sia un doppione. La spiegazione che i critici danno a riguardo di questo miracolo è la seguente. Dicono che è stata scritta dopo che Gesù ebbe sfamato i 5.000 con l'intento di rafforzare la pretesa degli apostoli che Gesù operasse miracoli. Ovviamente non è così, e vediamo il perché. I 2 miracoli nei quali Gesù sfama le moltitudini sono simili in molte cose. Sfama migliaia di persone, la prima volta 5.000 e la seconda 4.000. Ma ci sono 7 differenze che vogliamo analizzare insieme. Nel primo caso, la moltitudine era rimasta con il Signore per un giorno, mentre nel secondo caso i giorni erano 3. Seconda differenza. Nella prima occasione ai discepoli venne detto di andare a vedere quali cibi erano disponibili. Nella seconda occasione avevano l'informazione prima ancora che fosse loro richiesta. La terza differenza è che quando i 5.000 furono sfamati avevano 5 pani e 2 pesci. Per i 4.000 invece avevano 7 pani e alcuni pesciolini. Poi, la prima volta, che era nel periodo vicino a Pasqua, alla folla venne detto di sedersi a gruppi sull'erba, mentre la seconda volta, più avanti nell'anno, quando tutto il verde era arso dal sole, venne detto loro di sedersi a terra, letteralmente sulla nuda terra. Quinta differenza, nella prima occasione è detto che il Signore benedisse i pani, nella seconda occasione è detto che egli rese grazie, prima per i pani e poi benedisse i pesci. Dopo che furono sfamati 5.000, rimasero 12 ceste di avanzi, ma quando furono sfamati 4.000, avanzarono solo 7 ceste. E l'ultima differenza è che, ovviamente, il numero delle persone sfamate è diverso nei due casi. La moltitudine aveva evidentemente seguito Gesù in un luogo deserto dove era comodo insegnare, ma non era facile trovare del cibo. Grandi folle ora lo stanno seguendo. C'è qualcosa di interessante qui. Sembra che i discepoli si siano dimenticati che lui aveva nutrito i 5.000. Penso che molti abbiano lo stesso tipo di problema. Dio fa per noi delle cose molto buone e piene di grazia, e noi ce le dimentichiamo quasi subito. Quando sorge una nuova emergenza, per noi è tutto nuovo. Il fatto che abbia sfamato queste persone nel deserto ci dovrebbe riportare alla mente l'episodio della manna nel deserto che Dio provvede miracolosamente per gli ebrei che erano fuggiti dall'Egitto. Inoltre, notiamo nuovamente che benché l'intenzione primaria di Gesù fosse di ammaestrarli spiritualmente, è comunque sempre interessato ai nostri bisogni materiali. La gente avrebbe probabilmente continuato a seguirlo, ma, come era tipico di Gesù, notiamo che non sfruttò la circostanza per accrescere la sua popolarità, ma dopo averli salutati e congedati, sale in barca per andare all'altra riva del lago, dove troverà di nuovo i farisei ad aspettarlo. Leggiamo quindi il testo dal versetto 11 al 21. Allora vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli per metterlo alla prova un segno dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione». E lasciatili, salì di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Egli li ammoniva dicendo: «Guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». Ed essi si dicevano gli uni agli altri: «È perché non abbiamo pane?» Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché state a discutere del non aver pane? Non riflettete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? E non vi ricordate? Quando io spezzai 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste?» Essi dissero: 12. «Quando spezzai 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste?» Essi risposero: 7. E diceva loro: «Non capite ancora?» La richiesta di un segno da parte dei farisei, posta a questo punto, sembra quasi ironicamente contrapporsi al miracolo della moltiplicazione dei pani. Cercavano un segno che però fosse dal cielo, una sorta di garanzia di ciò che Gesù affermava. L'ironia è che dar da mangiare miracolosamente nel deserto, come abbiamo fatto notare prima, rispecchia proprio un segno dal cielo, perché in riferimento alla manna viene detto che Dio aveva dato loro del pane dal cielo. Il sospirare di Gesù ci fa percepire la profonda frustrazione e il dolore che Gesù provava confrontato dall'incredulità di quelle persone. Erano i degni eredi di quel popolo che durante l'Esodo non fece altro che tentare Dio, esigendo sempre nuovi segni. Nessun segno, per potente che sia, convincerà mai qualcuno che ha già deciso nel proprio cuore di non credere ed è mal disposto contro la verità. Nei versetti che seguono viene messa in luce un altro tipo di incredulità, incredulità espressa questa volta dai discepoli. Quindi Gesù, lasciati i farisei alla loro incredulità, si apparta con i discepoli sulla barca e inizia ad insegnare. Gesù mette in guardia i discepoli dal lievito dei farisei e il lievito di Erode, che Matteo, nel capitolo 16, al versetto 12, lo collega con l'insegnamento, e Luca, al capitolo 12, versetto 1, all'ipocrisia. Ma i discepoli fraintendono completamente l'allusione fatta da Gesù. Per la cultura ebraica, il lievito e le sostanze producevano fermentazione, erano sinonimi di corruzione. Infatti era spesso usato in questo senso dai rabbini. L'avvertimento di Gesù era quindi riferito a certi atteggiamenti religiosi, atteggiamenti più che mai attuali. Infatti il formalismo dei farisei, il razionalismo dei sadducei e il materialismo degli erodiani sono mali comuni a tutti i tempi. La riprensione di Gesù ai suoi discepoli nel versetto 17 è aspra, marcata. Come? Ancora non capite? Non vi ricordate? Anche i discepoli, presi dalle preoccupazioni materiali, non erano riusciti a percepire attraverso i loro sensi chi era Gesù e qual era la sorgente del suo potere. Questo ci dovrebbe far riflettere sul fatto che anche noi possiamo avere i nostri occhi accecati e le nostre orecchie tappate riguardo alla realtà di chi è Gesù Cristo. I miracoli non procurano la fede, ma la sostengono quando c'è. La fede è qualcosa di miracoloso che opera insieme alla nostra volontà. Sia l'intervento divino che il responso umano sono necessari aspetti della fede. Il prossimo racconto, che riguarda la guarigione graduale di un cieco, si inserisce perfettamente tra l'incredulità dei discepoli in questo frangente e quella che sarà poi invece l'affermazione di Pietro. Leggiamo quindi il testo dal versetto 22 al 26. Giunsero a Betsaida, fu condotto a Gesù un cieco, lo pregarono che lo toccasse. Egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio, gli sputò sugli occhi, pose le mani su di lui e gli domandò: «Vedi qualche cosa?» Egli aprì gli occhi e disse: «Scorgo gli uomini, perché li vedo come alberi che camminano». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi, ed egli guardò e fu guarito, e vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: «Non entrare neppure nel villaggio». Anche in questo racconto appena letto, vediamo che Gesù si apparta dalla folla prima di guarire il malato. La caratteristica particolare di questo nuovo miracolo è proprio la gradualità della guarigione. Questo fatto può essere rappresentativo della nostra crescita spirituale. Anche dopo aver risposto alla rivelazione di Dio, la nostra vita spirituale si manifesta progressivamente, passando per diversi stadi, non solo a livello di esperienza, ma anche di conoscenza. Potremmo derivare una lezione anche da questo per quanto riguarda la nostra veduta o conoscenza parziale della verità cristiana. Paolo infatti ci rammenta in Prima Corinzi, al capitolo 15, versetto 12, «Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora lo vedremo faccia a faccia». Ci sono persone che pensano di sapere tutto quello che c'è da sapere. Potrebbero anche aver ragione, ma il problema è che spesso sanno meno di quello che pensano. Socrate, ai suoi tempi, disse di essere il più saggio degli ateniesi. Queste affermazioni scioccarono tutti perché era un uomo molto umile. Così gli chiesero che cosa volesse dire con esattezza. Egli rispose con queste parole: «Ci sono molti ateniesi che pensano di sapere, mentre io so di non sapere, e siccome so di non sapere, sono il più saggio di tutti gli ateniesi». Sono molti oggi quelli che pensano di conoscere, ma Paolo ci ha ricordato che la nostra conoscenza è sempre parziale, come attraverso uno specchio. La parola di Dio ci dice che quando saremo alla sua presenza, lo conosceremo come siamo stati conosciuti. Nel frattempo la nostra mancanza di conoscenza totale rende operativa la nostra fede. Dio ci ha rivelato abbastanza per poter avere fiducia in Lui riguardo alle cose che non siamo ancora in grado di capire. Potremmo fare ancora un'ultima considerazione riguardo alla diversità dei metodi usati da Gesù per guarire. Nessuna delle sue azioni è mai dovuta al caso. Anche se noi spesso non riusciamo a percepire tutti gli aspetti o le implicazioni a motivo delle nostre lacune culturali e sociali legate a quei tempi. Ma al di là di questo, dobbiamo anche considerare il fatto che Gesù, e quindi anche Dio, non è legato a schemi o metodologie per manifestare la sua grazia, per manifestare il suo amore. Dovremmo quindi guardarci dal cadere in questa trappola di voler schematizzare l'opera di Dio. E con questa ultima riflessione io voglio ringraziarvi ancora per il vostro gentile e attento ascolto. Bene, quindi vi saluto caramente, vi abbraccio tutti quanti e vi invito a risentirci proprio domani. Ciao!